Buonasera, bentrovati, bentrovate, benvenuti. Ecco, allora ci introduciamo con il Salmo 22 o 23, che è il celebre Salmo «Il Signore è il mio pastore». Questa sera questo Salmo assume una valenza particolarmente intensa alla luce proprio del brano del capitolo 23 che leggeremo e commenteremo. C'è in questo Salmo quello che i biblisti dicono essere il vertice teologico di tutto il Salterio, che è quel tu con me. Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu con me. Quello è il vertice, è la sintesi di tutta la confidenza e l'intimità che si sperimenta nella preghiera. E nel brano di questa sera c'è chi ne fa esperienza in modo del tutto particolare e lo vedremo. Come sempre a cori alterni, il primo coro alla mia destra, il secondo alla sinistra. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo rincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco, questa sera siamo al vertice del Vangelo, anzi ancora più del vertice, perché il Vangelo è stato scritto perché potessimo aprire gli occhi e vedere quello che questa sera ascoltiamo. Ricordate che Luca è rappresentato come medico e pittore, e la prima parte del Vangelo Luca si rivela medico attraverso la parola. La parola ci guarisce dalle false immagini di Dio e di noi, e ci cura dei nostri errori per restituirci il nostro vero volto. E poi la seconda parte del Vangelo si contempla questo volto che man mano si costruisce fino a rivelarsi completamente a Gerusalemme. E il tema fondamentale della prima parte del Vangelo è ascoltare, il tema fondamentale della seconda parte è vedere, e questa sera arriviamo a vedere Dio faccia a faccia, che è il senso della passione. E vorrei anche aggiungere prima una breve nota circa la preghiera. Noi possiamo anche fare bellissime preghiere con molte emozioni, con molte vibrazioni e tutto quel che volete. Ecco, leggere il racconto della passione è la preghiera più alta, perché è pura contemplazione. Al di là di quello che noi sentiamo o non sentiamo, ci si manifesta ciò che Dio è e sente per noi. Quindi vi suggerisco, e ve lo ripeterò alla fine, proprio ogni versetto che questa sera vediamo e ascoltiamo, stateci su almeno un giorno ogni versetto. È un continuo mutare di scene molto brevi che ci introducono sempre nello stesso mistero, nelle varie sfaccettature, dove il fine è arrivare alla teoria. E nel Vangelo di Luca esce la parola teoria, il versetto 48 del capitolo 23, che è l'unica volta che c'è questa parola nel Nuovo Testamento, e vuol dire visione di Dio. Lì Dio da spettacolo si rivela faccia a faccia. Quindi è pura contemplazione sostare davanti a questo testo. E per avere l'idea dell'importanza di questo testo, e poi entreremo nel testo, avevo già detto un'altra volta, ma c'è il pittore Jacopo da Bassano che aveva dipinto la gloria dei santi in cielo, tutti che contemplano Dio e la Trinità, e in fondo al quadro invece ci sono due monache che invece di guardare in alto guardano il crocifisso, perché è nel crocifisso che si rivela tutto Dio. La croce è la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e tutte le falsificazioni di Dio, tutti gli idoli, e si mostra per quello che è. E per leggere la passione tenete presente tutti i film che avete letto sulla passione e cancellateli. Dice esattamente il contrario. La passione in tutti i Vangeli è la rivelazione della gloria e della bellezza di Dio, che tutto è solo amore e che è la salvezza di ogni uomo. Non c'è nulla di tragico, è divino, è la gloria. E tutti i Vangeli terminano proprio con la visione di Dio sulla croce. Fin dall'inizio puntano lì, ognuno ci arriva per il suo percorso. Giovanni col tema della gloria annunciato fin dall'inizio alle nozze di Cana, Marco attraverso il segreto messianico, che solo i demoni dicono che Gesù è Dio prima della croce. E prima della croce lo dice solo il Padre a Gesù, e poi ai tre discepoli nella trasfigurazione, questo è mio figlio, e poi il centurione. E così anche in Matteo, e così anche in Luca, con una differenza che vedremo. E Luca c'ha un problema diverso dagli altri evangelisti, perché Giovanni ha visto Gesù. Quindi è rimasto affascinato e abbagliato e ci introduce nel mistero così. Lo stesso Marco, che l'ha visto, racconta l'esperienza di Pietro che l'ha visto. Anche Matteo si riferisce a ciò che ha visto e sperimentato e lo trasmette. Questa esperienza di Dio così forte e la scrive per chi non l'ha visto, ovviamente. Perché attraverso la parola possono anche loro vederlo e farne esperienza. Luca invece non l'ha visto e, come noi, ha letto i Vangeli e tutti i resoconti che c'erano su Gesù. E scrive per la terza generazione, che non è come la prima che l'ha visto e basta, è rimasta abbagliata e ci comunica questo fulgore. Non è come la seconda, quella di Luca, che dice io non l'ho visto, ma ho visto chi l'ha visto e poi ha detto che tornerà presto. E poi non è ancora tornato. E poi lui si rivolge alla terza, che non l'ha visto, non l'ha visto chi l'ha visto, e sa che non tornerà presto, e allora fa i conti con la storia e dice ma come? La storia continua ancora come prima. Cosa vuol dire allora che la croce del Signore ci ha salvato? Che Lui ha rivelato la sua gloria? E allora, e cosa vuol dire che Lui è morto per me se io neanche c'ero? E allora affronta questi temi propri della terza generazione, cioè della nostra e tutte le altre, di come noi siamo chiamati a fare la stessa esperienza che Lui è morto per me e ha dato la vita per me. E allora la salvezza e la vita nuova sarà entrare in questo mistero dell'amore infinito di Dio per me, per l'esperienza della sua misericordia che mi fa già vivere ora la vita eterna, che poi è il tema in un modo o in un altro di tutti i Vangeli, ognuno però con le sue specificazioni. Allora vediamo adesso il finale di Luca, poi anche Gesù risorto non farà altro che spiegare la passione in Luca.
Luca 23, dal versetto 33 al 48. E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva: Padre, rimetti loro, perché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettarono le sorti. E stava il popolo a contemplarlo. Ora storcevano il naso anche i capi, dicendo: altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo schernivano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui: il re dei giudei, costui. Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava, dicendo: non sei tu forse il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma quell'altro, rispondendo, sgridandolo, dichiarò: tu non temi neppure Dio, che sei nella stessa condanna, e noi giustamente, perché riceviamo il contraccambio per quanto facemmo. Ma costui non fece nulla fuori luogo. E diceva: Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. E gli disse: Amen, ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ed era già circa l'ora sesta, e fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona, essendo mancato il sole. Ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo, e avendo gridato a gran voce, Gesù disse: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ora, detto questo, spirò. Ora, visto l'avvenimento, il centurione glorificava Dio, dicendo: davvero quest'uomo era giusto. E tutte le folle presenti insieme a questa visione, contemplati gli avvenimenti, colpendosi il petto, ritornavano.
Questo è molto articolato. All'inizio si presenta l'intronizzazione di Gesù con i malfattori, subito dopo il giudizio di Gesù, che perdona, e lì Gesù si rivela a Dio, rivela cos'è la sua salvezza e il perdono, e subito dopo ci sono le tre interpretazioni negative della salvezza, che sono le tre tentazioni che Gesù ha già visto. C'è l'interpretazione religiosa: un Dio così è schifoso, c'è da torcere il naso a vedere un Dio così. C'è poi l'interpretazione, è quella dei capi religiosi che se ne intendono, sono sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, c'è tutti, per qualunque religione. Poi c'è l'interpretazione politica: Gesù re, un re da burla, non sa neanche salvare se stesso, chi vuoi che salvi. E poi c'è la terza interpretazione, quella personale: la salvezza che lui porta è inefficace, perché in fondo muore lo stesso. Quindi ci sono queste tre interpretazioni che Luca affronta per mostrare appunto qual è la salvezza religiosa che Gesù porta: ci salva da Dio, dall'immagine che abbiamo da Dio. Poi nella seconda ci salva dall'immagine che abbiamo della politica, cioè delle relazioni tra le persone, del potere. E la terza ci salva dalla falsa immagine di vita e di morte, lo vedremo. Poi ci sono due grandi teologi in tutto il Vangelo. Il primo è il secondo malfattore, che dà l'interpretazione autentica della croce. Capisce chi è Dio perché dice: sta qui con me, con un amore più forte della morte. Per questo è Dio. È l'unica volta che è chiamato Dio direttamente da un uomo nel Vangelo di Luca, dal malfattore, perché capisce che è lì per lui. Poi dopo c'è un'interpretazione cosmica della morte di Gesù, si oscura il sole, cioè è la fine del mondo, di tutto il mondo degli idoli, di tutte le nostre immagini di Dio. E poi si squarcia il velo del Tempio che nascondeva Dio, è la nascita di Dio sulla terra. E vediamo Dio faccia a faccia, da spettacolo di sé, sulla croce. Quel corpo lì, di quell'uomo, è la rivelazione totale di Dio. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, Colossesi 2:9. E Paolo, il grande teologo, diceva: io ritengo di non saper nulla tra voi, nient'altro, se non Gesù Cristo e questi crocifisso, 1 Corinzi 2:2. E ancora nel secondo capitolo in Corinti, versetto 8 e 9, dice: parlo certo di una sapienza e di una potenza che nessuno dei sapienti e dei potenti del mondo ha saputo conoscere. Se l'avessero saputa non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma è ciò che Dio ha preparato per noi, il grande dono che occhio umano mai udì né occhio mai vide, e noi lo vediamo lì. E Giovanni 1,18 dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio che si è fatto carne, cioè nella sua carne ci rivela Dio. E il corpo di Gesù in croce è la rivelazione totale di Dio. È la teoria, dice Luca, la visione. Lì vediamo Dio faccia a faccia. Ed è la negazione di tutte le immagini di Dio. E il frutto di questo è il secondo teologo, che è il comandante del plotone d'esecuzione, che l'ha ucciso, e dice: ma guarda te, questo qui era davvero giusto, io ho ucciso il giusto, è il mio mestiere d'altronde. E capisce che è il mestiere dell'uomo e del malfattore uccidere Dio e uccidere il giusto. E allora capisce che muore per me. Sono gli unici due che sono evangelizzati. Pietro è scomparso, anche Pietro dovrà capire la stessa cosa. Se poi lo comprendiamo anche noi cristiani, anche noi preti, gesuiti, vescovi e papi, siamo salvati anche noi. Se no siamo salvati lo stesso, perché la misericordia di Dio è infinita. Ma siamo tra quelli che lo prendono in giro perché non capiscono il mistero. Bene, allora vediamo il testo e direi farfugliamo qualche parola su ogni versetto, in modo che possiate entrare poi in contemplazione su ogni scena, almeno dedicando un giorno tenendo presente la scena del versetto. Poi potete prolungarla anche per giorni, per anni.
Versetti
30. Perché poi tutta la scrittura è commento di queste parole, tutta. Mosè, i profeti, i salmi, la legge, tutti. E i Vangeli stessi. E tutte le lettere di Paolo, e tutta l'Apocalisse, e tutti gli altri documenti.
Versetti 33 e 34. E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva: Padre, rimetti loro, perché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettarono le sorti.
Ecco, sono tre scene. La prima ci presenta la crocifissione come intronizzazione di Gesù con la sua corte. La seconda ci presenta il giudizio che segue l'intronizzazione, la condanna dei nemici, che è il perdono dei nemici. La seconda. E la terza ci presenta l'esecuzione del giudizio, cioè i nemici, invece di essere sterminati, hanno in eredità le vesti, cioè il corpo. Allora, giungono sul luogo. La parola luogo che per gli ebrei Hamakom è, nel Vangelo indica normalmente il Tempio, è il luogo per eccellenza. Tutto il resto è non luogo, è profano, che sta davanti al Tempio, dice ordine al Tempio, è il luogo della presenza di Dio. E il luogo della presenza di Dio è che al luogo del cranio, è un'altura fuori Gerusalemme, sulla porta, fuori dalla porta, dove si facevano le esecuzioni capitali, che doveva servire da spettacolo per tutto il popolo che andava e usciva da quella porta, su un palco in alto. È il luogo della morte. E Adamo voleva salire sull'albero della vita per diventare come Dio, e Dio sale sull'albero della morte che Adamo si è procurato per dare la vita. E nella tradizione antica, credo anche a questo crocifisso che per caso è più di un teschio, no, forse più, no, perché è troppo grande, e c'è sempre un teschio ai piedi che secondo la tradizione è il teschio di Adamo, cioè dell'uomo, di ogni uomo, sul quale scende il sangue, cioè la vita di Dio, e lì nasce l'albero della vita per ognuno, per tutta l'umanità. E la croce è il suo trono regale, che è il patibolo dello schiavo ribelle. Lui e i malfattori con lui, uno a destra, l'altro a sinistra. Erano i posti che volevano Giacomo e Giovanni. Sono con lui, perché anche i malfattori in punto di morte sono tutti innocenti, non possono più nuocere. E per male che abbiamo fatto, tutto avremmo voluto fare, ammazzare anche tutti gli altri, ma mai la mia morte avrei voluto. Quindi almeno della mia morte sono innocente, non la volevo. O se uno si suicida perché proprio è così sofferto, la vita vorrebbe vivere meglio. Ma perché vorrebbe vivere meglio? Ecco, e lui è in mezzo a loro. Cioè la sua solidarietà con questi due rappresenta l'umanità intera, che si divide in due categorie, quelli che sono malfattori e quelli che pensano di non esserlo, sono i peggiori. Ecco, e lui al centro, sono suoi fratelli, non si vergogna di chiamare i suoi fratelli. E il Padre l'ha mandato perché? Per salvare tutti gli uomini perduti. E in punti di morte tutti i perduti si ritrovano, non possono più nuocere, e lui è con loro. Questa sua solidarietà assoluta con l'uomo, chiunque egli sia, nel punto peggiore, e la morte è l'abbandono della vita, è l'abbandono di Dio, è l'abbandono di tutti, e la morte poi dell'empio e del crocifisso è l'empietà somma, quindi anche lo spregio, l'abominio, lui è lì. E lì veramente è re universale e tutti incontrano Dio, che è amore assoluto. E dopo da lì dà il suo giudizio è: Padre, perdona. Gesù aveva detto: non giudicate, perdonate, date, diventate misericordiosi come il Padre, anzi materni come il Padre. L'essenza di Dio Padre è che è madre, che ama sempre, e più il figlio è disgraziato, più ne ha bisogno, più lo ama. Gesù ha detto: amate i vostri nemici per essere figli dell'Altissimo, perché Dio non ha nemici, ha solo figli. Ecco, qui Gesù è il figlio uguale al Padre, perdona tutti, perdona i suoi crocifissori. E in questo perdono lui rivela chi è Dio, è uno che sempre accoglie e perdona, e rivela che lui è Dio, accoglie e perdona. E la salvezza cos'è? E diventare come Dio. E Gesù è l'uomo che diventa Dio, perché invece di rispondere al male col male, risponde al male col bene. Mentre tutte le religioni condannano, legano e rilegano con le leggi e condannano all'inferno chi sbaglia, il cristianesimo è salvezza di ogni perduto. E questa è la buona notizia. Che Dio non è quello che condanna nessuno. Siamo noi a condannarci gli uni agli altri, perché non sappiamo chi siamo e perché facciamo il male. Questo non è che giustifica il male, perché la croce è il sommo male, lo vedremo poi dai tre ritornelli salvati stessi, ma smonta il meccanismo del male. E terza scena, quelli che lo uccidono ricevono le sue vesti, le vesti sono simbolo del corpo, e il mio corpo dato per voi la sua vita, la sua eredità. Ora, che Dio sia così, che la salvezza sia così, è molto deludente per i religiosi. Che senso ha dal punto di vista religioso che Dio sia così? Allora vediamo l'interpretazione religiosa e cosa dicono i religiosi, i capi del popolo religioso.
E stava il popolo a contemplarlo. Ora storcevano il naso anche i capi, dicendo: altri salvò, salvi se stesso se costui è il Cristo di Dio, l'eletto.
Ecco, il popolo sta a contemplare, alla fine sono ancora le folle che contemplano la visione, e in mezzo ci sono le varie interpretazioni. La prima è quella dei capi religiosi, che storcono il naso come segno di schifo. Cioè, dal punto di vista religioso, che Dio è un Dio che non salva se stesso? Un Dio che si perde? Noi vorremmo che Dio salvasse se stesso. Supponete se Gesù fosse sceso dalla croce, si fosse salvato, cosa avrebbe fatto? Avremmo messo in croce noi che facciamo il male, sarebbe uguale a noi. Cioè, Gesù in croce sdemonizza l'immagine che tutti abbiamo di Dio. Dio non è il supremo egoista che cerca di salvare se stesso a tutti i costi, distruggendo tutti gli altri. Dio è uno che dà la vita per tutti. Tra l'altro, salvare se stesso è il ritornello anche della interpretazione politica, anche di quella personale, è il motore di ogni nostra azione. Salvarci da che cosa? Dalla morte. Ma dalla morte nessuno ci salva. Siamo mortali. Tutto il male lo facciamo per la paura della morte, perché pensiamo che la vita biologica sia l'assoluto, allora cerchiamo di possedere infinite cose per garantirci la vita, così ammazziamo gli altri, sacrificando la nostra vita alle cose che diventano i nostri idoli e crepiamo un pochino. E tutto il male, le guerre e le ingiustizie vengono da questo voler salvare noi stessi in modo sbagliato. Qui sono le tre tentazioni che escono capovolte, prima quella di Dio, poi quella del potere e poi quella della propria vita. Ecco, se Dio fosse uno che salva se stesso, sarebbe il supremo egoista, il sommo male. Lui salva sempre se stesso e gli altri ne fanno le spese. E Dio è Dio non perché vuole salvare se stesso, ma perché dà se stesso. Dio è dono e amore. Senza condizioni, per questo è Dio. Dio non è dovere, obbligo, debito. È amore che dona tutto, e misericordia infinita. Non è legge, norme, decreti, e poi punizioni se sbagli. No, così facciamo noi, per il nostro interesse. Se mai cambiamo le leggi, non importa. Dio ha un'unica legge, è quella dell'amore, di dare se stesso. Cioè, il quadro iniziale era Gesù solidale con i malfattori, come innocente. Ad un punto di morte poi sono tutti innocenti, perdona, e poi questa interpretazione religiosa. Ma che religione è se Dio è così? Esattamente, il cristianesimo è la salvezza da Dio, da quel Dio padrone supremo, supremo egoista, sommo egoista, che domina tutti, controlla tutti, giudica tutti e condanna tutti. Questo Dio si chiama Satana, è l'immagine che il diavolo aveva suggerito ai nostri progenitori. E Gesù è Dio, è l'eletto di Dio, e rivela chi è Dio perché dà se stesso. Senza condizioni. E smaschera così ogni forma di religiosità diabolica. Difatti prima della croce solo i demoni chiamavano Gesù Dio, e Gesù diceva, li minacciava, taci. Anche Pietro l'ha detto, non gli ha detto, dietro di me Satana, non pensi come Dio ma secondo gli uomini. Solo qui comprendiamo chi è Dio. È uno che non giudica, non condanna, che ama, dona, perdona e dà la vita. Ma non perché fa ingiustizie, perché è giusto. Se facesse ingiustizia sarebbe come noi, cioè vuol salvare se stesso, e per questo allora condanna gli altri. Ecco, che Gesù ci salvi dalla religione e che il cristianesimo non sia più una religione, nonostante tutti i nostri tentativi di farne un ghetto contro altre religioni, è una cosa grande, di cui non comprendiamo ancora la portata, e spero che lentamente la comprendiamo. Però dico, vabbè, supponiamo che sia anche vero che mi salvo dal punto di vista religioso dalla falsa immagine di Dio, ma poi la storia, le nostre relazioni, la società, la politica, va tutta su un altro binario. Allora, sì, va bene che Dio mi salva dall'immagine di Dio, ma poi, in concreto, che salvezza mi dà? Ecco allora la seconda obiezione.
Versetto 36 e fino al 38. Ora lo schernivano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui: il re dei giudei costui.
Ecco, questa è la seconda tentazione che ha avuto Gesù nel deserto, quella del potere. Tutti i regni della terra sono miei, ha detto Satana, se prostrato mi adorerà sono tutti tuoi. E sulla croce c'è il titolo: Gesù re dei giudei. Il re è l'uomo realizzato a immagine di Dio, l'uomo ideale, l'ideale di ogni uomo, tutti vorremmo essere come lui. E chi è il re? È uno che salva se stesso, solo che re è se si perde. Questa obiezione è fatta dai soldati che lo schernivano, cioè lo prendevano in giro come un bambino, come uno scemo, gli offrono aceto, che è vino andato a male, e vita andata a male, cioè la violenza, e gli dicono: ma se tu sei il re, salva te stesso, se no che re sei? Qual è il tuo potere se non sai salvare te stesso? Bene, Gesù è re dei giudei, è perfetta immagine di Dio, perché il suo potere non è quello di salvare se stesso ammazzando gli altri, ma è quello di essere talmente libero da dare la vita per tutti e servire tutti. Per questo è il re che ci libera da ogni oppressione del potere dell'uomo sull'uomo. Allora, dal punto di vista politico, e non l'abbiamo ancora capito nei cristiani per niente, Gesù ci libera dal falso modello di potere. Il potere del cristiano non è quello di occupare i posti di potere e sfruttare e gestire noi poi con le crociate o con i nostri partiti il potere in modo da imporre il cristianesimo. Il nostro modo di dominare non esiste, è quello di servire l'uomo nella sua libertà, rispettandolo, senza violenza, senza fare ingiustizia, sostituendo al dominio, al potere, il servizio e l'attenzione all'ultimo, che è il principio, perché è il nostro Signore, è il figlio dell'uomo l'ultimo. Quindi cambia tutti i rapporti nella politica. Se voi prendete come principio non il re che è uno scemo, che sta su, è immagine del falso Dio, ma prendi come re, come uomo, l'ultimo degli uomini, che sarebbero i diritti umani, allora cambia il modo dello stare insieme. Non stiamo insieme sotto il dominio del più forte, che fa le scarpe a tutti, ammazza tutti e domina tutti e opprime tutti, il più ingiusto, e vince sempre il peggiore. Ma stiamo esattamente in una logica diversa. Per questo è importantissimo che il cristiano si impegni in politica, ma non per concorrere al potere, ma per vivere in modo diverso le potere e le possibilità. C'è anche la possibilità non solo di dominare e opprimere a spese dei poveri, c'è anche la possibilità della solidarietà, c'è anche la possibilità della giustizia, c'è anche la possibilità della pace, c'è anche la possibilità del mutuo servizio. Allora diventiamo uomini liberi a immagine di Dio. Per questo Gesù è veramente il re, presente l'uomo libero. Non so se è chiaro, perché poi in pratica è sempre scuro. Quindi il cristiano ha una parola molto forte da dire in politica, ma non entrando in contesa con gli altri, ma portando uno spirito capovolgendo i criteri, cioè quello che voi volete è veramente una cosa scema. E non è ancora entrato, ma qualcosa è entrato, perché in fondo dopo 2000 anni almeno si parla dei diritti dell'uomo, degli ultimi, dei poveri, della giustizia, dell'equità, della solidarietà, anche dell'ecologia, del rispetto del mondo, almeno se ne parla. Anche se la storia è sempre fatta ancora, purtroppo ancora, dagli altri, ma non è la vera storia. Quella è la storia dei guai, delle guerre, della giustizia, del male. Ma la storia del bene va avanti perché c'è questa gente che pure esiste ed è la stragrande maggioranza del mondo, tutti i poveri del mondo sono re. Perché almeno non possono dominare, sono costretti a servire se non altro. E però possono avere il valore della solidarietà, dell'umanità. Ed è l'unica forza capace di vincere il male, che noi facciamo. Quindi, liberandoci dalla falsa immagine di Dio demoniaca, ci libera dalla falsa immagine di potere che è demoniaca. Era quel che Gesù aveva detto a Pilato, quando gli chiede: sei re? Sì, io sono re, ma il re della verità, mica il re della menzogna come sei tu. Per testimoniare della verità, e la verità è esattamente il contrario di quello che fai tu. Quindi il cristianesimo non giustifica nessun potere del dominio dell'uomo sull'uomo. Togliere la libertà all'uomo è distruggerlo, togliere l'immagine di Dio. E Dio rispetta la nostra libertà anche quando andiamo contro di Lui. E anche quando andiamo contro noi stessi, che per lui è peggio. Ma se ci togliesse la libertà, non saremmo, potremmo più neanche essere fratelli, neanche agire responsabilmente. Quindi qui si apre tutta la nostra responsabilità, capacità di rispondere in modo nuovo a questa nuova immagine di Dio, a questa nuova immagine di uomo che ci dà. L'uomo realizzato è quello che è capace di amare, di servire, e finalmente è schiavo dall'egoismo. Se no è un povero scemo, morto dentro che diffonde morte in giro. Guardate, è facile dire così degli altri, ma questo ce l'abbiamo dentro, questa immagine di Dio e di uomo. E il problema è proprio culturale e morale, che cioè noi purifichiamo il nostro cuore e la nostra mente, noi cristiani, mica quella degli altri. Se i cristiani cominciassero a testimoniare, diciamo, di essere tanti in Italia, cambierebbe davvero la storia. Quindi questa che sembrava dal punto di vista politico irrilevante, in realtà sconvolge tutti gli equilibri e raddrizza, anzi finalmente fa un mondo giusto. Quindi prendono in giro, ma se lo capiscono, capiscono che invece sono loro che tragicamente prendono in giro l'uomo e la storia. Però dico, vabbè, allora la croce mi salva da Dio, bella cosa, mi salva dal falso modello d'uomo, ma poi quando crepo, crepo lo stesso, e allora da cosa mi salva? E allora è la terza obiezione, la terza tentazione.
Versetto 39. Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo: non sei tu forse il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma quell'altro, rispondendo, sgridandolo, dichiarò: tu non temi neppure Dio, che sei nella stessa condanna. E noi giustamente, perché riceviamo il contraccambio per quanto facemmo. Ma costui non fece nulla fuori luogo. E diceva: Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. E gli disse: amen, ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.
Per cui abbiamo i due malfattori, che erano probabilmente i compagni di Barabba, che avevano fatto la rivolta e ucciso, stavano in prigione, liberato il capo. Pilato voleva liberare Gesù perché gli pareva innocuo, e questi due invece fanno da spettacolo con Gesù. E questi due malfattori in realtà sono due, però come ci sono due fratelli, il fratello maggiore e il minore, come c'è la prostituta e il fariseo, e spesso in Luca queste figure doppie indicano una sola figura che passa da uno stato all'altro. Cioè noi siamo il primo malfattore. Il primo malfattore cosa dice? Lo bestemmiamo dicendo: tu sei il Cristo. E in greco dice: è certo che tu sei il Cristo. Cioè è una interrogazione retorica positiva. Tu sei il Cristo. E allora salva te e noi. Da che cosa? Dalla morte. Perché? Perché io sono qui ingiustamente, perché io volevo far fuori questi sporchi romani e liberare il popolo, e invece loro sono più forti e mi hanno preso, ma tu che sei il Cristo e sei più forte di tutti, vinci, li salva te e noi. Da che cosa? Dalla morte. Ora questo primo malfattore ritiene di essere giusto, si era ribellato al potere, con le stesse armi del potere, poi ha perso, ma dice: però io volevo la cosa giusta, liberarmi da queste cose. Quindi perché non mi salvi? Notate questo: salva te stesso, salva te stesso, salva te stesso, e noi è il ritornello. Il salvar se stessi, che si chiama egoismo, è il principio di ogni azione. Chiaro che non cerco di perdere, non faccio lo scemo, però bisogna stare attenti, cioè non è il supremo principio salvare la pelle, c'è anche l'onore, c'è anche la dignità, c'è anche l'amore, c'è anche il fatto che siamo mortali e dobbiamo morire con dignità, c'è anche il rispetto dell'altro, c'è anche l'attenzione all'altro, c'è anche di sapere che si muore e accettare che si muore. E che cos'è la vita? Mica la vita biologica. La vita eterna, perché la morte per noi è un grosso dramma? Perché per sempre si nasce e si muore, che dramma c'è? E invece c'è il dramma. Perché? Perché per noi il principio del nostro agire è il mio io, dove io finisco è finito tutto. Allora cerco a tutti i costi di salvare me stesso mangiando tutti gli altri. Così mi sento sempre più grande e poi scoppio, chiaro, e sporto morte. In realtà il mio limite è l'uomo di comunione con l'altro. Quindi non devo salvarmi dal mio limite. Pensate che orribile se fossi illimitato. Il limite è l'uomo o di aggressione all'altro perché voglio impormi e non accetto il limite, oppure se accetto il mio limite è l'uomo di comunione con l'altro, di solidarietà. E il mio limite assoluto, prima non c'ero, Dio mi ha fatto, e poi muoio, boh, ritorno a Dio. Cioè, il veleno della morte, il pungiglione della morte, dice una Corinzi 15:56, è il peccato. Cioè, il peccato è l'egoismo. Aver centrato tutto su di sé. Allora è chiaro che se finisco io finisce tutto. Ma il mio limite, se io non sono centrato sul mio ma sono relazione, è esattamente il luogo di relazione con l'altro. È il mio limite assoluto, all'inizio e alla fine. È la mia relazione con l'assoluto. Da lui vengo, lui torno. Se no è impossibile vivere, se no, come dice Ebrei 2,14, siamo schiavi della paura della morte per tutta la vita e realizzando ciò che facciamo con la paura, cioè il male, e viviamo infelici tutta la vita nell'angoscia della morte. Se invece so che la mia morte è un ritorno a casa, innanzitutto non sarò più egoista perché mi sento amato, comincio a vivere nell'amore e poi godo di tutta la creazione che è dono di Dio splendido. Perché? Perché è bello. E poi mica cessano le cose buone, durano in eterno. E quando poi la vita finisce, non è che finisce, si compie il mio cammino e raggiungo la meta. Scusate, quando arrivo in cima alla montagna non è che è finita la vita in genere, se no comincia quella eterna, ma quando arrivo in cima arrivo alla meta e mi godo il panorama. Ma se io so che arrivando alla cima mi tagliano la testa, è chiaro che non vado volentieri. E chi può vivere volentieri se pensa che poi è destinato a morire? La vera origine di tutti i nostri mali è la paura della morte, il tabù della morte, il non aver capito cos'è. Ora, qualunque sia la mia morte, anche da malfattore, Dio è lì per me. Ed è quel che capisce il secondo malfattore, che dice all'altro: ma tu non temi Dio, che sei condannato alla stessa pena? Cosa vuol dire? È la prima volta che Gesù è chiamato Dio da un uomo. Dio è uno condannato alla stessa pena. Come mai hai capito che è Dio se è il condannato alla stessa pena? Perché? Perché io giustamente sono qui perché il male l'ho fatto e poi mi è tornato indietro, ma volevo fare i romani, invece è capitato a me. Ma questo ha fatto nulla di male, perché è qui? Ecco, questo è l'enigma, perché è qui? È qui per stare con me. È uno che ha un amore più forte della vita e della morte, e questo si chiama Dio. È il finale del Cantico dei Cantici, che più forte dello Sheol è l'amore, più forte della morte è l'amore. E lì si conosce chi è Dio, un amore che vince la morte e stabilisce comunione e solidarietà anche nella maledizione assoluta che è la morte. E da malfattore, crocifisso, maledetto, abbandonato. No, non sei abbandonato, Dio è lì con te, non ti abbandona mai. E lì si capisce chi è Dio. E se non è così, è impossibile vivere. E il principio di tutto sarebbe il male, che non può. Perché non può destinarci alla morte. Scusa, fareste dei figli per condannarli alla morte voi? E questa è la grossa menzogna sulla vita, che noi pensiamo che la vita con la morte, finisce con la morte, no? Siete in grosso errore, dice Gesù. L'uomo è coscienza di morte, l'unico animale che è cosciente, vuol dire che lui è oltre la morte. Se è cosciente di morte, la trascende. E allora deve trovare il senso della vita, che non è la morte, ma è la comunione con Dio, e questa comunione vince già la morte. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché? Perché viviamo l'amore, e l'amore non conosce morte, e fa del limite alla comunione. E poi dice a Gesù: ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. Riconosce che Gesù è re, e riconosci che c'è un regno che va già oltre la morte, ma che è lì presente, perché è questo amore più forte della morte, che è già lì presente, ma che ha già vinto la morte e va oltre. Quindi c'è un futuro oltre la morte, ma che è già lì presente. Ricordati quando sarai. E Gesù gli dice: amen, ti dico oggi. È il settimo oggi del Vangelo di Luca, l'oggi definitivo. Sarai con me, perché io sono con te. E la morte non è la parola definitiva, ma è già rotta da questo mio essere con te. E tu sarai con me. E allora la morte diventa compagnia, non più solitudine, separazione, divisione. Con me, con Dio. Perché io con te, nel paradiso, che è il giardino originario. E questa qui è tipica di Luca, questo secondo malfattore, perché vuol spiegare come mai Gesù è morto per me. Spiego, cioè, io non c'ero quando è morto Gesù, quindi non l'ho ucciso, non l'ho, però sono come questo malfattore, che lui non l'ha ucciso, però si trova sulla croce e dice: ah, perché è in croce? È andato a finire in croce per stare qui con me. Con me che sono malfattore, e lui ha fatto nulla di male, poteva anche sfuggire a queste cose. E perché è qui? È qui per essere qui con me. Allora capisci che è morto per me. Quindi anche il cristiano della seconda, terza, quarta generazione capisce che è morto per me. Quindi l'identificazione con questo primo malfattore, che lo bestemmia, che poi diventa il secondo, che capisce: ma come mai è qui? E la grande rivelazione è qui per essere con me, in qualunque situazione mi trovo. E qui sarebbe per sé già il vertice in Luca, adesso c'è la spiegazione, il significato cosmico e direi anche, oltre che cosmico, teocosmico del fatto, per lui è qui con me.
Ed era da circa l'ora sesta, e fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona, essendo mancato il sole. Ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo, e avendo gridato a gran voce, Gesù disse: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito». Ora, detto questo, spirò. Ora, visto l'avvenimento, il centurione glorificava Dio, dicendo: «Davvero quest'uomo era giusto». E tutte le folle, presenti insieme a questa visione, contemplati gli avvenimenti, colpendosi il petto, ritornavano.
Ecco, siamo all'ora sesta, che è l'ora di mezzogiorno, del fulgore pieno del sole, il sole diventa tenebra. Secondo una tradizione era l'ora del peccato di Adamo, che si era nascosto da Dio, nascondersi da Dio che è luce e amore, cadere nella tenebra. Il peccato è staccare la creazione dal creatore e farla ritornare al nulla. Le tenebre originarie ricoprono la terra, il sole scompare, finisce il tempo, è la fine del mondo, cioè sulla croce è già finito il mondo del male e del peccato. Quando si parla della fine del mondo, per i Vangeli è già tutto avvenuto sulla croce, il mondo è già finito. E lì inizia il mondo nuovo. Si squarciò il velo del santuario. Il velo del santuario nascondeva il santo dei santi, Dio, la presenza di Dio. Si squarcia. E Dio appare sulla terra, è una scena di nascita. E c'è questo grido a gran voce del figlio, che è il grido della nascita, e nasce come figlio perché la sua morte è la nascita definitiva. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, da te vengo e te torno. Espirò, e la vita è inspirare e espirare. E noi scoppiamo perché vogliamo sempre inspirare e inspirare, e quindi viviamo nell'affanno e poi scoppiamo. Perché vogliamo sommare la vita ce l'hai invece se la ricevi e la dai, ed è il fluire della vita, e la vita è l'amore, non il trattenere. Come il fiato non lo puoi trattenere, fra il fiato e la vita lo trattengo, perché sei già morto, se lo trattieni. C'è proprio, è il respiro vitale, che comincia la respirazione dello spirito, dell'amore. E la stessa morte ormai sdrammatizzata è il ritorno al Padre, è la nascita. E tra l'altro in questa scena c'è la nascita di Dio sulla terra. Per la prima volta vediamo Dio faccia a faccia. Si rompe il velo, si rivela Dio, senza veli. Nella nudità della croce vedi Dio. Quell'uomo lì è Dio. Perché uno non è ciò che ha, ma ciò che dà. E Dio è tutto perché dà tutto. E quel corpo ha dato tutto. E il mio corpo dato per voi. E il corpo di Gesù è la rivelazione unica e totale di Dio. Ed è bello che sia umano, di carne. Di Dio non è che abbiamo ipotesi di Dio, sì, ci sono dei libri sull'ipotesi di Dio. È la carne di Gesù la realtà di Dio, che rivela Dio, non le nostre ipotesi, tantomeno quelle apologetiche. Ed è la carne del crocifisso che rivela Dio. In lui abita corporalmente la pienezza della divinità, tutti i tesori della sapienza e della scienza, ciò che occhio umano mai non vive, Dio che si dona totalmente a noi. Ed è una scena di nascite anche nuziale, non sto lì ad esaminare tutti i testi ai quali alludono. E comunque è bella questa sdrammatizzazione della morte, iniziava con la parola padre, perdona, ora padre. Ritorno. E allora puoi vivere finalmente e respirare, perché sai che la vita viene dal padre, torni al padre, in mezzo c'è la solidarietà con i fratelli, con i piccoli servizi negativi che ci fanno, ma state tranquilli, a noi non capitano, perché noi siamo i malfattori. A noi capita solo di avere Lui che sta lì con noi e che ci dà il suo regno e il suo perdono e le sue vesti. Cioè non bisogna essere masochisti. Solo che avere il minimo di buonsenso di capire che siamo malfattori. Tuttavia cerco tutti i costi di salvare me stesso, faccio il male e mi accorgo dopo di averlo fatto, almeno vedendo gli altri, se non neanche mi accorgerei. Eppure mi insegna un altro stile di vita che è molto diversa, molto bella, e qui si vede chi è Dio. E allora vedi cos'è anche la vita nuova che si apre qui e che vedremo poi nei brani successivi, quando Gesù spiegherà agli apostoli che erano sommamente delusi che lui ci avesse salvato così. E quello che per noi è il problema, che lui ci abbia salvato così, per lui è la soluzione, ci ha salvato così. Grazie a Dio, perché se ci avesse salvato con i nostri criteri avrebbe aumentato il male. Ed è qui, visto l'avvenimento, il centurione, che è quello che l'ha ammazzato, glorificava Dio dicendo, ed era pagano, davvero quest'uomo era giusto. E mentre gli altri Vangeli dice era figlio di Dio, ora che era figlio di Dio lo dice già il malfattore. Poi il Vangelo di Luca non vuol dire che Gesù è Dio perché lo si sa già dall'inizio. Vuol dire semplicemente che con noi possiamo vivere la figlia di Dio, che non si sa dall'inizio. E vuol dire che questo era giusto, perché? Perché i cristiani hanno un problema, i cristiani di Luca, che non faceva nulla di male ed erano perseguitati. E come mai ci tocca se siamo giusti? Dovrei parlare per gli ingiusti. Tranquilli, siete come il vostro Signore. Compite quello che ancora manca alla passione di Cristo per la salvezza del mondo. Colossesi 1,24. Cioè siete miei testimoni che vivono l'amore fin dentro la morte, con un amore più forte della morte. Allora siete persone vive, che hanno già la vita eterna ora. E sarà ciò che svilupperà poi negli anni. Quindi vi preoccupate di rispondere ai cristiani che dicono, beh, che salvezza ci ha dato che il mondo è come prima, invece spiega che invece è cambiato il mondo, se hai capito. E sì, ma poi ci perseguitano un po'. Sì, qualche cristiano è stato anche perseguitato, ma dice, guardate che non è questo il male, anzi, rallegratevi, vi capita come al Signore. Quindi era per sostenere anche i cristiani nella lotta contro il male, dicendo non piegate le ginocchia davanti al male, state tranquilli, lo vincete così, ha vinto così anche lui. E ci sarà l'esempio di Stefano che muore venendo la gloria. Perché Gesù è morto con i malfattori che siamo noi, ma noi malfattori moriamo con lui, con la gloria, cioè con la visione e con la gioia, non con i malfattori. E poi termina con le folle che vedono tutte insieme questa teoria, è l'unica volta che esce questa parola, che vuol dire spettacolo, ma anche visione di Dio. Qui vediamo Dio faccia a faccia. È l'unica teoria cristiana la croce, che non è mai capita abbastanza e va contemplata. E le folle presenti insieme, e noi siamo tra queste folle, contemplati gli avvenimenti, si colpiscono il petto e dicono ho sbagliato e ritornano. Mentre prima la vita era una fuga da Dio verso la morte, ora tutta la vita comincia a essere un ritorno. Ho capito che la vita ha un altro senso, che posso vivere diversamente, posso vivere la vita nuova, perché è una nuova immagine di Dio, una nuova immagine di uomo, una nuova immagine di vita e di morte. So che ciò che vale è esattamente l'amore e la misericordia. So che vale la solidarietà, la fraternità, so che questa è la vita eterna, so che questo è Dio, e allora entro nella vita di Dio.
Tra l'altro ritornavano, appunto, e poi la parola ritorno è la parola ebraica, lo shuv, per dire quello che noi significhiamo con conversione. Quindi che questa parola arrivi alla fine della teoria della passione, dice proprio il senso anche di tutto il racconto, che facci tornare al rapporto originario, profondo col Signore. I maestri rabbini dicono che Dio, prima di creare il mondo, ha creato lo shuv, ha creato il ritorno, perché è talmente importante accorgersi di questo e tornare, che quello andava creato come prima cosa. Allora, facendo tesoro comunque dell'indicazione che Silvano ci dava all'inizio, cioè di riprendere anche con lentezza e senza correre, ecco, versetto per versetto questo passaggio del Vangelo di Luca, ci sono comunque anche dei possibili approfondimenti, parte dei quali già incontrati nelle settimane passate. Quindi il Salmo 22, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi il cantico, il quarto canto del servo del Signore, Isaia 52:13 fino a 53:12. Poi c'è il libro dell'Esodo, capitolo 33, dal versetto 18 al 23. Il profeta Amos, capitolo 8, versetti 9 e seguenti. Ci sono poi alcune citazioni dalle lettere di Paolo, lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13, prima lettera ai Corinti, capitolo 2, versetto 2, seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, versetto 21. Poi c'è la lettera ai Romani, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 11. Galati, lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20. Ebrei, lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e seguenti. Poi c'è ancora l'Apocalisse, la grande visione dell'agnello, Apocalisse 5, 1, 14. E infine alcuni rimandi interni al Vangelo di Luca, Luca 6, 20, 26 e poi ancora 27 fino al versetto 38.
Dopo aver contemplato in silenzio, non era da dire nulla dopo quello che si è insegnato stasera, ma un piccolo dubbio dal punto di vista della speculazione, del magistero, sul purgatorio, sul giudizio, cioè quindi tutta sta roba che è meno abbandonata.
Sì, qui non c'entra, perché sarebbe una pura distrazione. Il purgatorio è già purgato tutto lui. Poi dopo ci sono altre cose, ma direi sono banali rispetto a questo, ecco. Cioè è chiaro che necessitiamo di una purificazione. Forse non basta neanche la vita, ma è un altro discorso. Però è questa parola che ci purifica, di mano in mano che la leggiamo. poi lasciamo a Dio quello che tocca fare a Lui, ma restiamo sul testo che è più suggestivo, no? Si rischia di deviare in questioni disputate, perché ci saranno le fiamme o non ci saranno, perché come fanno le anime a sentire le fiamme se non hanno il corpo? Cioè allora va bene, sta lì a perdere tempo, qui è più serio il testo. Sappiamo che la purificazione è una cosa seria ed è questo ritorno.
No, il normale era proprio...
Sì, sì, ma non mi lasciamo perdere.
No, è proprio per lui, non giudica.
Esatto, sì, chiaro. Questo è l'essenza del Vangelo.
Questo mi fa tirare il sospiro di sollievo.
Sì. Sì, e nessun documento del Magistero può dire il contrario, l'ha detto, oltretutto.
Grazie.
O se lo dicesse sbaglio nel Magistero. E perché molti cristiani scambiano per Magistero le proprie idee, questo è tragico. Però li restiamo sul testo sempre pertinenti, se no è proprio un... sarebbe come davanti a una cosa bella e così sublime parlare delle nostre carabattole. Prego.
Ho sentito in qualche occasione completare quello che manca alle sofferenze in Cristo. Mi risulta un po' difficile capire cosa manca, no? Anche alla luce di un sacrificio solo offerto una volta per tutte. Cosa manca alle sofferenze in Cristo? Questo mi risulta molto difficile.
Sì. Manca nulla e manca tutto, nel senso che noi siamo chiamati a seguire Lui nella lotta contro il male e dalla croce alla resurrezione. Quel che manca è il mio sì. Quello forse lo solo io. Così come dice a quello che si prende cura della persona mai capitata che il samaritano porta al tutti accoglie, che è immagine di Cristo questo samaritano, e l'altro che accoglie tutta l'immagine del cristiano che ha già sperimentato la misericordia, e dice che il samaritano se ne va dandogli 2 denari che serve per 2 giorni, e la storia è lunga 2 giorni nel Vangelo di Luca. La prima della creazione del mondo che si allontana da Dio fino a Gesù che ritorna al Padre, e la seconda è quando tutti saremo tornati dopo di Lui, su 2 giorni. Però dice, quel che metterai di più te lo restituirò. C'è un di più che ce lo dobbiamo mettere noi, che è il nostro sì, essere discepoli come Lui. Questo non ce lo può mettere Lui. La nostra risposta d'amore all'amore, questa è nostra, sì. E per questo è stato scritto il Vangelo, appunto, perché vedendo, contemplando questo amore, siamo presi e rispondiamo poi: lui mi ha amato e ha dato se stesso per me, allora vivo io, non più io, ma la vita che vivo lo vivo nell'amore di lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 2:20, che è il senso della vita cristiana. Nascerà il battesimo dopo la croce, appunto, che ci fa persone nuove che sanno testimoniare il Signore. Siccome siamo andati un po' in là perché il testo era lungo, nonostante che il padre Guido abbia fermato sempre la bocca per dire così lo finiamo stasera, ci servono tante cose da dire, ma magari sono state davvero ogni giorno su un versetto e ogni sera tornateci anche per addormentarvi utilmente la sera, leggete questo testo. Ci si addormenta tranquilli, proprio comunque siamo, nella pace di Dio, nella solidarietà di Dio con noi in ogni situazione. È un bel testo da compieta. E tra l'altro è la teoria, cioè la rivelazione totale di Dio, perché tutto il Vangelo è nato per spiegare questo. E questo è il compimento di tutta la scrittura. E dal punto di vista narrativo, nella passione voi trovate la Genesi, la creazione del mondo nuovo, l'Esodo, la Pasqua, la liberazione, il giusto sofferente, il servo di Yahweh, la fine del mondo, tutta l'Apocalittica, il nuovo regno di Dio, i cieli nuovi e la terra nuova, il cantico dei cantici, l'amore che vince la morte, cioè trovate tutta la scrittura qui. Tutti i fili della scrittura si realizzano in questo dono del corpo dato a Dio. E questo corpo che è stato il protagonista di tutto il Vangelo, ora dopo aver letto il Vangelo, lo vediamo. Realizza pienamente quel che ha detto. E realizza l'essenza di Dio che è darsi nelle mani degli uomini. Questa è l'essenza di Dio. È amore che si dà. Se comprendeste il dono di Dio, se comprendesse il dono di Dio, il dono di Dio che è Dio stesso che si dona a voi. Per questo leggere questo testo vale più di qualunque contemplazione o speculazione o prurito religioso di pii sentimenti. Questo è quel che sente Dio. E quel che sente lo fa, è quel che fa per me, è così. E per tutti.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, buonanotte e a lunedì prossimo.